Benissimo.
Vorrei manifestare innanzitutto il mio ringraziamento per l'invito che mi è stato fatto più volte e che finora ho dovuto evadere per altri impegni, ma quest'anno ho accettato con molta gioia l'invito che mi è stato rivolto soprattutto dalla dottoressa Giulia, che è un po' l'anima di questa iniziativa. E poi devo dirvi che sono contento di poter riflettere con voi su un tema che da anni per me forse è il tema più urgente, quello dell'umanizzazione. Chi conosce i miei scritti sa che ormai all'incirca 15 anni fa più volte ho denunciato un cammino che ormai era percorso da tutti noi verso la barbarie. Un mio articolo del 94 aveva il titolo «Piccoli passi verso la barbarie». Un articolo del 2002 era intitolato «Grandi passi verso la barbarie». Oggi mi sento di dire che ci sono dei segni in cui forse si può invertire questo cammino e aprire con convinzioni, dunque, cammini di umanizzazione, ma senza essere pessimisti vi devo dire che ho l'impressione che nella nostra società, comunque, purtroppo, e lo dico con sofferenza, non abbiamo ancora toccato il fondo. Non abbiamo ancora toccato il fondo. Basterebbe d'altronde leggere l'oggi come lo si vive nella nostra società a tutti i livelli, dal livello di edificazione della polis, al livello della politica, al livello delle relazioni anche internazionali. Noi siamo in una situazione in cui si percorrono vie sempre più disumanizzanti. Ci rendiamo conto che siamo da 6 mesi in guerra con una nazione, la Libia? Non sto dicendo se è stato bene o male intervenire, ma abbiamo il coraggio di dire la verità che siamo in guerra, semplicemente questa. Poi alcuni diranno c'erano ragioni per farla, ma invece la menzogna ci rende impossibile capire che noi siamo soggetti di un conflitto armato. È una via umanizzante quella che stiamo percorrendo, in cui mi permetto di dire, sembra che da alcuni anni ci sia stato qualcuno che ha autorizzato il peggio che ci abitava. Per cui noi siamo stati preda del così fan tutti, se lo fanno gli altri perché no? A livello di menzogna innanzitutto, senza mai dire la verità. A livello di illegalità, senza dare il primato della legge, a livello di convergenza politica necessaria se vogliamo costruire una convivenza più umanizzata. Ecco, sono queste cose che mi fanno pensare che occorre sempre di più e con convinzione percorrere cammini di umanizzazione. Sentire davvero il bisogno di un cambiamento di indirizzo individuale della società, recuperare certamente alcuni valori, alcuni principi che sembrano dimenticati o addirittura calpestati. Tutti noi siamo convinti che l'umanizzazione si gioca soprattutto nel rapporto io-l'altro, noi gli altri. Ma va detto che spesso ricorriamo troppo sbrigativamente a queste due categorie per contrapporle, per renderle distanti, per renderle in concorrenza, noi e gli altri. Ci appelliamo ad esse anche in buona fede per comprendere problemi, risolvere situazioni intricate, giustificare atteggiamenti e incomprensioni. Eppure, se siamo appena più attenti, ci rendiamo conto che è arduo definire i confini tra queste due entità, noi e gli altri, e ancor di più stabilire con certezza chi appartiene all'una o all'altra di queste categorie, in che misura e per quanto tempo. Quando giustapponiamo i due termini, in realtà noi intraprendiamo un percorso suscettibile di infinite varianti. Ci possiamo infatti inoltrare su un ponte gettato tra due spazi, oppure andare a sbattere contro un muro che li separa, o ancora ritrovarci su una strada che li mette in comunicazione, che crea relazione, fino a creare comunione. Possiamo anche scoprire l'opportunità di un intreccio fecondo dell'insopprimibile connessione che abita in noi e negli altri loro. Sì, perché ciascuno di noi e anche degli altri esiste in quanto essere in relazione. Noi uomini siamo uomini e ci umanizziamo solo attraverso la relazione. Ognuno può risalire alla sua esperienza personale. Si è umanizzato nel senso che è venuto al mondo non solo quando è stato espulso dall'utero di sua madre, ma quando poco per volta è stato accolto, è entrato nel mondo accendendo relazioni e accogliendo relazioni di quanti gli stavano attorno, a cominciare dal padre, la madre, lo spazio della famiglia, lo spazio dei conoscenti, e poi via via ci siamo umanizzati fino a sentirci in una soggettività che ci faceva sentire gli altri di fronte a noi, però come partner, destinatari della nostra soggettività e della nostra operatività. Ognuno di noi si è umanizzato ed esiste in quanto essere in relazione con quelli che lo hanno preceduto, con chi gli è accanto, con il prossimo. Riscopriamo questo termine straordinario, che ormai purtroppo facendo parte di una specie di linguaggio cristiano, ama il tuo prossimo, non ci dice più nulla. Ma il prossimo è una parola straordinaria. Il prossimo è chi io decido di rendere vicino a me. È qualcuno al quale io so dare la mia presenza, accogliendo la sua presenza. Il prossimo è quello che mi permette, nella mia vita, di poter davvero crescere, poter essere sempre più me stesso insieme agli altri e poter insieme rendere un mondo più abitabile. È una consapevolezza quella dell'intima connessione tra ciascuno di noi e gli altri che va ridestata in questa nostra epoca in cui si è giunti con ragione a ipotizzare la morte del prossimo. È Luigi Zoia, peraltro un mio amico, che ha scritto un librettino molto intelligente con questo titolo, La morte del prossimo. Luigi Zoia dice che all'inizio del secolo scorso, quello che è un visionario, Friedrich Nietzsche, aveva ipotizzato la morte di Dio. E la morte di Dio in qualche misura è avvenuta, perché la città secolare ha espulso Dio. Ma dice con intelligenza Zoia, noi non ci attendavamo però la morte del prossimo, e invece è quella che è avvenuta. Il prossimo è scomparso. Chi ci è vicino è scomparso. Noi ormai siamo troppo spinti a non vedere chi c'è accanto, a riconoscerlo. E anche, permettetemi di dire con molta critica, anche nello spazio cristiano in cui ci si esercita la carità, ma la carità a cui sono esercitati i cristiani oggi è la carità presbite. Amano quelli che sono lontano e che non vedono, non sanno amare quelli che stanno sullo stesso pianerottolo. Noi veniamo quotidianamente sollecitati a una generica solidarietà, ma pensateci bene con chi è lontano. E non dico che sia male. In questi giorni noi tutti siamo feriti dalle notizie di quanti muoiono di fame in Somalia e nell'Etiopia del Sud. Ed è giusto che noi pensiamo anche a loro. Però vedete, questo gesto, che dovrebbe essere un gesto in una condizione estrema per farne morire il meno possibile, non è accompagnato dal dono di noi stessi con chi sta accanto a noi. C'è un gesto che per me è una parabola evidente. Tutte le volte che me ne accorgo che succede, mi domando se c'è consapevolezza, sì o no. Ed è questa comunicazione a distanza, questa carità a distanza, che si esprime non a caso con un messaggino, SMS di 5 euro. Per cui sul televisore vediamo il numero, ecco, 3 euro, 5 euro, pur che stiano lontani, però qualcosa per i poveri lo facciamo. Ma se dobbiamo poi incontrare realmente uno che è nel bisogno, in carne ed ossa accanto, se noi dobbiamo incontrare non i poveri, non gli emarginati, non gli handicappati, ma un uomo che è handicappato, un uomo che ha un aspetto di povertà, un uomo che è malato, un uomo che è lebbroso, questo ci imbarazza e facciamo fatica a incontrarlo, cioè non decidiamo che l'altro diventi prossimo. Ricordo che Gesù ha reagito molto male a quell'uomo religioso che gli ha fatto la domanda chi è il mio prossimo. Non gli ha solo risposto con la parabola del samaritano dicendo bisogna aiutare il prossimo. Leggete bene la parabola perché va spiegata bene. Gesù capovolge la domanda. Gli avevano chiesto chi è il mio prossimo. Lui alla fine della parabola dice dunque chi si è fatto prossimo, chi si è fatto vicino dell'uomo che era nel bisogno e morente perché i ladri lo avevano percosso. Il che significa chi si fa prossimo, non chi sono gli altri cui farci prossimo. Il problema vero è decidere noi di farci vicino agli altri. Quando io decido di rendere l'altro vicino, io in quel momento intraprendo un cammino in cui non mi è più dato di uscire dallo spazio della compassione, dallo spazio della cura dell'altro. Se io mi domando astrattamente, ma chi sono i poveri da aiutare? Chi sono gli handicappati cui pensare? Io non incontro nessuno, in realtà la mia vita non viene umanizzata e la mia carità tutt'al più è fatta di briciole o addirittura di protagonismi che rendono più barbaro invece di umanizzare. Michel de Certeau, un teologo e antropologo di cui sono stato amico, ma ormai morto quasi 30 anni fa, instancabile viaggiatore attraverso paesi, culture, persone diverse, definiva il cammino di umanizzazione come il cammino che percorre uno che ha gusto dell'altro. Definizione poco abituale, ma secondo me ricca. Per fare un cammino di umanizzazione bisogna avere il gusto dell'altro, degli altri. Se uno non ha il gusto degli altri, se non si mette a cercare l'altro nella sua diversità, se non si sente interessato, intrigato, provocato dagli altri e vive in una forma di egoismo e di filautia, questo non si umanizza. E non a caso Michel de Certeau, molti lo conoscono, ma sapete anche che era peraltro un padre gesuita, oltre che grande teologo, quando definiva il cristiano, diceva: il cristiano è semplicemente colui che cerca di far posto all'altro. Permettetemi di dire, se davvero i cristiani cercassero di far posto agli altri, ce ne sarebbe d'avanzo, ma ce ne sarebbe d'avanzo. Per lui l'altro è l'irriducibile e colui senza il quale non è più vivere. In questo senso noi possiamo declinare questo rapporto tra noi e gli altri come una relazione dinamica in cui entra in gioco anche la dimensione temporale. Oggi io sono quello che altri sono stati prima di me e a loro volta gli altri possono diventare quello che io sono o ero a un certo punto della mia vicenda umana. Nella dialettica tra noi e gli altri si gioca un difficile equilibrio, mai raggiunto pienamente, tra identità e convivenza, tra soggettività e comunità. In che modo non solo conservare e riconoscere e coltivare una propria soggettività, una propria identità, senza collocarla in rapporto dinamico con l'essere accanto, prossimi a chi è diverso? E come convivere in un confronto civile tra persone, etnie, religioni, etiche, culture diverse, senza aver chiara consapevolezza della propria identità e di come questa si sia venuto formando proprio attraverso successive, ininterrotte mescolanze con alterità che da lontane si sono fatte vicine, da estranee si sono fatti familiari? È possibile in una parola sperimentare che in definitiva gli altri siamo noi? O per dirla con Paul Ricoeur, cogliere se stessi come un altro? Quando penso alla vicenda del cristianesimo, quando si parla di radici cristiane dell'Europa, ma dobbiamo dire la verità, il cristianesimo nasce dall'ebraismo, si sviluppa e c'ha veramente, direi, la sua fase di porre le fondamenta col pensiero greco e romano. Subito dopo è l'arrivo dei barbari, di tutte queste popolazioni che voi sapete, germaniche, addirittura caucasiche, che ci invadono e invadono tutto il nord Europa fino alla Spagna, fino all'Africa. E il cristianesimo accoglie costoro e accoglie il loro apporto. E poi a un certo punto anche l'Islam, il quale si è fatto vicino, e noi non dobbiamo dimenticare che con l'Islam abbiamo culturalmente dialogato in modo straordinario, sia nel lato a sud del Mediterraneo e soprattutto in quella terra meravigliosa che è stata la Spagna del Sud, e quanti apporti ci ha dato la nostra cultura. Chi può dimenticare che se noi abbiamo recuperato Aristotele è proprio grazie a ciò che il mondo arabo, sulla razionalità peraltro, aveva riscoperto in un momento in cui noi l'avevamo dimenticato. E poi come non ricordarci della modernità, di questo cammino iniziato nel 500, in cui l'uomo ha voluto pensarsi libero. E questa è la vocazione dell'uomo, la libertà, fino all'apporto dell'illuminismo, in cui i valori cristiani sono ricomparsi nella triade fraternità, libertà, uguaglianza, ma sono i rapporti del cristianesimo. E certamente oggi in questa condizione, in cui molto nuova e recente, ma in cui noi cristiani non abbiamo più raggiunto i lontani infedeli semplicemente con la missione, ma gli altri sono qui in mezzo a noi, altri per etnie, altri per cultura, altri per religioni, altri per spiritualità e ormai anche altri per etiche. Allora sarebbero molti gli ambiti sui quali noi potremmo interrogarci in merito a questa affascinante problematica dell'umanizzazione. Ma io mi limito questa sera con voi a analizzare tre aspetti. Il primo, l'umanizzazione si fa incontrando l'altro e l'altro per eccellenza che è colui che chiamiamo straniero. Secondo, l'umanizzazione si fa incontrando l'altro, l'altro per religione, per fede. Terzo, l'umanizzazione si percorre incontrando, ascoltando l'altro per etica. Quelli che hanno un'etica, una morale diversa e che sono abitanti con noi di questa nostra città. Innanzitutto incontrare l'altro per eccellenza. Voi tutti sapete che quando noi sentiamo uno veramente diverso, noi pensiamo soprattutto allo straniero, perché lo straniero è diverso per lingua, è diverso per cultura, è diverso per religione e anche sovente diverso per il suo corpo, che porta dei tratti che non appartengono a noi, il colore della pelle, certamente delle altre forme che noi conosciamo. E pertanto sempre, anche di fronte a queste diversità che sentiamo estreme, abbiamo sempre sentito di far parte di una sola e unica umanità. Oggi in Italia, come in tutta l'Europa occidentale, ci troviamo in questa situazione in cui un consistente fenomeno immigratorio di milioni di uomini e donne, questo fenomeno migratorio lo vediamo ogni giorno crescere, non certo diminuire. È un fenomeno non nuovo quello della migrazione. Basterebbe che noi ricordassimo di più l'emigrazione italiana da quando esiste lo Stato unitario fino a pochi decenni or sono. Siamo stati noi a emigrare soprattutto. Ma nuova certamente è la convergenza simultanea di flussi migratori diversi, una complessità di situazioni che desta interrogativi. Perché vengono da noi? Ma non possono restare a casa loro? E a volte la domanda più preoccupata: ma che ne sarà del nostro paese? Che ne sarà della nostra cultura? Che ne sarà del nostro modo di vivere e convivere? Le risposte al primo tipo di domanda appaiono facili, anche se tendiamo di rimuoverle. Da sempre non è il pane che corre verso i poveri, ma sono i poveri che accorrono verso il pane. Questo è certo. Da sempre, quando gli uomini hanno speranza di trovare una vita migliore altrove, sono pronti a tentare l'avventura della migrazione anche a costi e a rischi altissimi. Il Mediterraneo è diventato questa tomba terribile. Voi sapete che ormai i dati ipotizzati dai governi mediterranei parlano più di 10.000 morti. 10.000 morti perché non hanno raggiunto le nostre coste, perché in mano ad avventurieri che sovente poi su natanti che non davano nessuna certezza sono stati abbandonati. Sono più di 10.000. Pensate il nostro bacino, questo mare che doveva essere un ponte. Perché il mare ponte? È un mare con le terre di fronte alle altre, quasi a dire questo mare ci unisce, ci fa dialogare, ci fa fare scambio. E una volta era così. Perché non lo ricordiamo? Perché non ricordiamo che quello che citiamo sempre, Sant'Agostino, si direbbe oggi era ai confini tra la Tunisia e l'Algeria, quindi chiamatelo come volete, eppure veniva a Roma, andava a Milano, conosceva Milano, andava. Cioè era un mare in cui in realtà c'era una convergenza, uno scambio. Noi oggi vediamo che molte ragioni spingono individui a lasciare i paesi. Miseria, carestie, i conflitti che affliggono soprattutto l'Africa, il Medio Oriente. Io frequento da anni il Medio Oriente e vado a trovare i cristiani. Ma è inutile che io dica a questi cristiani restate lì, questa è anche la vostra terra. Perché in quelle condizioni difficili emigrano, non ce la fanno. E come possiamo, di fronte a quelli che cercano un domani, profughi, rifugiati, semplicemente non ascoltare questo loro appello? A questo si aggiunga anche il sogno di un mondo ricco di beni e di consumi, senza limiti che i mezzi di comunicazione oggi alimentano in popoli appena usciti da ristrettezze economiche libertarie come quelli dell'Europa d'oltrecortina. Anche quei paesi io li conoscevo. Il mondo è cambiato. Quando ero giovane, permettetemi di dire, universitario a Torino, e cominciava allora il dialogo con gli altri cristiani, si andava a cercare con un lanternino un ortodosso nel mese di gennaio per dire stiamo facendo dialogo ecumenico. Si trovavano sì e no una decina di greci che studiavano al Politecnico. Allora li si andava a cercare, quasi li pagava, giovani che poi non sempre erano molto ortodossi, ma su venite come greci, stiamo facendo dialogo. Adesso sapete Torino la realtà che ha? Ha 200.000 rumeni ortodossi dichiarati, senza quelli che ci sono e non sono dichiarati. Allora vedete il cambio terribile. E i rumeni ortodossi in Italia oggi sono più di 1.000.000. Il nostro mondo c'è cambiato. Io capisco che allora la presenza dell'altro, dello straniero, desta in noi timore e paure. Lo straniero è radicalmente altro, è diverso da me, è sconosciuto. Allora è fisiologico che la presenza dello straniero ponga noi in questioni, perché ci manca un terreno comune su cui fondare intesa, conoscenza. E questa paura che a volte c'è degli stranieri, ve lo dico perché la conosco bene, perché ascolto la gente. Non sono uno che vive di idee astratte e le pensa a tavolino. La paura non va né derisa, neppure minimizzata. Va presa sul serio e fronteggiata per capirla, razionalizzarla e quindi vincerla. Un dato fondamentale da tener presente nell'incontro con gli stranieri è che non c'è solo la mia paura, la paura di chi accoglie, ma c'è anche la sua paura, la paura di chi arriva in un mondo estraneo, un mondo che lui non conosce, un mondo che all'inizio non gli offre protezione, un mondo la cui lingua sovente non riesce mai ad impararla. Allora la prima sensazione tra noi che accogliamo immigrati è la paura, due paure a confronto. E non si devono invocare elementi ideologici per esorcizzare la paura. La paura va affrontata come presa di consapevolezza della distanza, della diversità, della non conoscenza. La paura dell'altro è una sensazione paralizzante che va superata, non rimuovendola, ma assumendola. Il rischio invece che vediamo è che alcuni strumentalizzano la paura, la enfatizzano, la usano come ragione politica e quindi creano sempre più difficile la convivenza tra noi e gli stranieri. Noi dobbiamo invece metterci in ascolto, offrire loro delle vie di umanizzazione, delle vie in cui loro possono sentirsi in una terra non ostile, ma in una terra nella quale possono certamente, con tutto il cammino faticoso per loro e per noi, possono diventare a un certo punto cittadini e costruire con noi. Intanto noi abbiamo bisogno di loro. Non riusciamo in realtà ad andare avanti senza la loro presenza, perché c'è una serie di lavori che noi non siamo più in grado di farli. Alcuni non li vogliamo più fare perché il benessere che viviamo impedisce di chiedere a un ragazzo di 20 anni di andare a fare il lavoratore il quale asfalta le strade. Provate a chiederlo a un ragazzo di 20 anni. Eppure se le strade non sono asfaltate, scusate, poi ci lamentiamo che le strade in Italia sono tutte rotte. A parte che questo è vero ed è perché nessuno ne ha una vera cura e perché eventualmente i soldi sono mal spesi e non bene per questi mezzi che sono di comunicazione e servono al lavoro e sono le infrastrutture necessarie allo sviluppo. Ma il problema è che poi questi lavori vanno fatti e noi non riusciamo a farli. E pensate, se davvero, io dico, lo scorso anno, il 2 marzo, qualcuno si ricorderà che di fronte a situazioni di diffidenze le badanti e i badanti hanno ipotizzato una giornata di sciopero. Rendetevi conto se quel giorno le badanti e i badanti d'Italia, dei nostri vecchi, dei nostri malati, di quanti hanno bisogno, davvero non fossero andati al lavoro. Sarebbe stato un dramma. Vedete come ne abbiamo bisogno. Allora si tratta con loro di ascoltarli, di chiedere certamente loro di osservare le nostre leggi, di assumere assolutamente ciò che per noi è il diritto e ciò che per noi è la democrazia, ma mai dimenticando che con loro dobbiamo creare una nuova identità. L'identità non è statica, è dinamica, è in costante divenire, non è monolitica, è plurale. L'identità è sempre più bella quanto un tessuto costituito da molti fili che si sono intrecciati, riannodati a più riprese. Quando il fantasma dell'identità porta a ridurre le relazioni sociali al dato etnico, all'omogeneità del sangue, della religione praticata, si aprono vie a forme di politica totalitaria e intollerante. I risorgenti nazionalismi, le tendenze localistiche si accompagnano a spinte xenofobe e razziste che tendono all'esclusione degli altri e si risolvono in un autismo sociale. Permettetemi anche di dire un'altra cosa. Nessuno pensi che noi possiamo nutrirci dell'esclusione degli altri a livello di religione, di etnia, di cultura, e tenere questo confine di rottura e di contrapposizione lontano da noi. Perché in realtà quando noi mettiamo una linea di divisione, di contrapposizione, di inamicizia, questo è un fenomeno che è come un'epidemia. Avanza, attaccherà le nostre comunità dove noi crediamo di essere omogenei, e scopriremo anche lì diversità, contrapposizione. La contrapposizione passerà, dividerà le nostre comunità locali, le nostre famiglie, e finirà per dividerci tra di noi. Voi pensate che sia estraneo? Questi 20 anni ormai passati in una contrapposizione con l'altro lontano rispetto a quei dialoghi, scusate la parola, non la meritano, rispetto, non so come chiamarli, quelle trasmissioni televisive in cui si denigrano a vicenda, si delegittimano a vicenda, non si ascoltano, sovrappongono la voce, si offendono, che è una vergogna, è una vergogna. Questa è la barbarie. Ma non pensate che siano estranee, che si dica, beh, sono venute a mancare le maniere tra di noi. In realtà è lo stesso spirito che, come un'epidemia, finisce poi di contrapporci. Vedrete che nelle famiglie basterà che un figlio sia diverso per qualcosa, che non lo si tollera, verrà spontaneo, perché il meccanismo interiore disumanizzante è che dove appare la diversità c'è la paura, c'è l'inimicizia. Bisogna assolutamente o renderlo omogeneo a noi, oppure va espulso, va negato. Secondo punto, incontrare gli altri diversi per religione. Se ci spostiamo sull'ambito delle religioni, possiamo affermare che da 14 secoli per il cristianesimo l'altro religioso per eccellenza è l'Islam, e viceversa. Va anche detto che da alcuni decenni ormai in Italia vi è una variegata presenza di immigrati che si rifanno alla religione musulmana. Eppure sembra che di questa presenza ci si sia accorti solo a partire 10 anni fa, dall'11 settembre 2001. Quella data purtroppo rappresenta per noi un crinale, un cambiamento di atteggiamento, una crescita vertiginosa della paura e della negazione dell'Islam letto come nemico. Se affrontiamo la questione più in profondità, possiamo cominciare col notare che il rapporto tra queste due religioni certamente è difficile, non è mai stato simmetrico. Anche questo non lo dobbiamo dimenticare. Perché? Perché il Corano asserisce e proclama che il cristianesimo fa parte dell'Islam, in quanto l'Islam non solo si è innestato su ebraismo e cristianesimo, ma vuole essere un'autentica espressione di tutto ciò che per gli ebrei e i cristiani è la fede in Dio, ed è anche la figura di Gesù, letto come profeta dall'Islam. Per i cristiani l'Islam non si può inglobare nel cristianesimo, resta una realtà che ci è esterna, in un certo senso non necessaria ed estranea, permettetemi di dire, perché in queste mie parole non c'è nessun giudizio, un po' come noi cristiani venuti dopo per gli ebrei. Gli ebrei per noi sono assolutamente necessari perché condividiamo l'Antico Testamento. Gli ebrei non sentono il bisogno di un dialogo con noi. Siamo venuti dopo, non c'è nessuna simmetria di dialogo. Lo stesso avviene con l'Islam. Inoltre, non solo la fede, ma anche la storia ha portato a dividere profondamente le due religioni e a convincerle di essere una opposta all'altro, fino a identificare nella religione il totalmente altro, l'altro per eccellenza. L'Islam si è dilatato rapidamente, conquistando le antiche terre della cristianità, l'attuale Turchia, la Siria, l'Egitto, la Tunisia. Erano le terre dei grandi padri della Chiesa, lo sapete, quando si parla di un Giovanni Crisostomo, di un San Basilio, di un San Gregorio il teologo, di un Sant'Atanasio, di un Sant'Agostino, stavano là, non stavano noi. Noi in quel momento avevamo dei pigmei di teologia, che per la carità. Ma quando è arrivato l'Islam, queste grandi cristianità che hanno avuto nel IV secolo l'epoca d'oro sono poi scomparse. In alcuni casi, però, dobbiamo dire la verità, come in Egitto e in Siria, i cristiani hanno accolto l'Islam come un liberatore, perché sentivano l'oppressione cristiana bizantina come qualcosa di opprimente. E quando sono arrivati gli arabi conquistatori a Damasco, i cristiani hanno aperto loro le porte della città, per cui non c'è stato spargimento di sangue, dicendo finalmente le nostre cristianità copta, siriaca, venivano finalmente liberati dal giogo ortodosso bizantino, opprimente a livello di fede e a livello economico per la questione delle tasse. Certo, da quel momento l'Islam, tra conquista armata e penetrazione socioculturale, si è imposto, riducendo i cristiani a piccole minoranze. E allora sono nati secoli nutriti di polemica teologica, con rarissimi casi di dialogo in Oriente, mentre in Occidente l'Islam era visto come il nemico, il quale delimitava i fines Christianorum. I confini dei cristiani erano là, dove l'Islam era presente. Oggi i cristiani leggono nell'Islam una religione che comunque rappresenta essa pure una lotta anti-idolatrica. Rileggono anche l'Islam come quella religione che ha portato il monoteismo alle genti della terra. Ma tutti siamo consapevoli delle difficoltà di dialogo per la storia vissuta. In più attenzione, lo dico senza offesa, e gli amici musulmani lo sanno, noi per oggi non siamo contemporanei a questi paesi islamici. È inutile che ce lo neghiamo. Non siamo contemporanei. Questi paesi non hanno avuto la modernità, non hanno avuto l'illuminismo, non hanno ancora fatto il cammino della democrazia, non hanno fatto il cammino della laicità tra religione e politica. Ma per essere molto chiari, l'hanno fatto questo cammino gli ebrei religiosi? Gli ebrei che non credono, sì, ma quelli religiosi che conoscete bene hanno la stessa visione teocratica in cui fede e Stato sono la stessa cosa. Ma questo è il cammino che noi dobbiamo aiutare, senza imporre nulla, senza esportare democrazia, ma aiutando davvero queste comunità in un cammino di confronto, in un cammino di ascolto reciproco. Pensate l'occasione che ci è data, e io temo che la stiamo però perdendo, che ci è stata data da questo accenno di primavera araba che si è acceso in Egitto e che ormai è in tutti questi paesi. È un'occasione grande, è un'occasione in cui noi non dobbiamo fare nuove forme di colonialismo, perché oggi il colonialismo non si fa mica più mettendo la bandiera italiana, ma si fa soprattutto con i grandi accordi delle compagnie petrolifere, si fa pigliando quelle risorse e obbligando in qualche misura a darci le risorse senza aiutare dei processi di sviluppo economici interni. E allora noi non possiamo semplicemente augurarci che loro stiano al loro posto. Certo, le migrazioni vanno normate. Attenzione, non ho paura a dire che è una vergogna quella dei governi attuali europei, in cui non sono stati capaci di aiutare questa immigrazione che a volte è selvaggia. Ci andava più intelligenza. Si trattava di aiutarli sul posto a uno sviluppo per cui hanno delle ragioni a restare da loro. Ma se da loro non c'è sviluppo, se loro vedono le nostre televisioni, come è successo in Albania e in Tunisia, e vedono che noi abbiamo la grande tavola del benessere, e volete che loro a 180 chilometri dicono: ma noi siamo qui, vediamo per televisione il loro benessere. Il giorno dopo la prima scialuppa li porta qui. È normale. Allora vedete, il dialogo con le altre religioni, con questa gente, è un dialogo che si deve nutrire di ragione, in cui si deve far uso delle scienze umane. Non è facile questo dialogo, ma è indispensabile se vogliamo abitare insieme, se vogliamo che questa presenza di stranieri, che diventerà sempre più grande, un giorno non si levi per rabbia contro di noi. È uscito un libro in Francia alcuni mesi fa, lo sapete, che ha avuto un successo inaspettato in tutta Europa. Portava come titolo un libretto di poche pagine: Indignez-vous, indignatevi. Sono nati gli indignati in Spagna, sono nati gli indignati un po' ovunque, ma io temo che un giorno questi stranieri che sono tra di noi, se non apriamo con loro cammini di umanizzazione, loro si indigneranno con noi. E quando esplode la violenza di chi non si sente accolto, chi la frena ancora? Ne va del nostro domani. Allora vedete, un ascolto, un dialogo. Infine, l'ultimo cammino di umanizzazione, dialogare con gli altri che hanno un'etica diversa, fino a dialogare con i non cristiani, con i non credenti. Potrei su questo punto affrontare molte questioni, alcune anche all'ordine del giorno, il campo è molto vasto. Percorro un sentiero forse per molti di voi desueto, connesso alla ricerca morale, etica degli uomini e delle donne del nostro tempo. Vorrei dirvi che c'è un tema che noi dobbiamo assolutamente riconoscere, il tema dell'interiorità. Io oso chiamare della spiritualità di quelli che non sono cristiani, che si dicono non credenti o non religiosi. Nel contesto di conflittualità e polemiche dell'attuale confronto tra credenti agnostici o indifferenti al pensiero religioso o atei, noi siamo molto lontani da quello spirito che invece ci abitava 40 anni fa, potremmo dire ormai 50, al momento del Concilio, quando i cristiani avevano il coraggio di dire, e non sono parole di un teologo, ce ne sono tante, sono parole di Paolo VI, ve le faccio ascoltare perché oggi forse citarle indigna qualcuno. Noi dedichiamo un grande sforzo di riflessione per cercare di cogliere anche nei non credenti, nei non cristiani, nell'intimo del loro pensiero, i motivi del loro dubbio, i motivi della loro ricerca di negazione di Dio. Noi vogliamo assolutamente ascoltarli, perché ci insegneranno qualcosa anche a noi cristiani. Invece mi sembra che in questo momento si sia rotto davvero un grande dialogo, e lo dico, guardate, con molta sofferenza, perché se c'è una cosa davvero in cui non si percorre più un cammino di umanizzazione in Italia e il dialogo, possiamo dire, il linguaggio lo capite, tra cristiani e laici, tra cristiani e non credenti. Qua e là ci sono dei veementi attacchi anticristiani da parte di laici che demonizzano addirittura i cristiani, e da parte di alcuni cristiani c'è una demonizzazione di quelli che non credono in Dio. Qua e là echeggia a sproposito una parola di Dostoevskij. Ogni volta che la sento mi vergogno di sentirla. Costoro dicono: se Dio non esiste, tutto è permesso. Per dire, quelli che non credono in Dio non possono avere vita interiore, non possono avere etica, non possono avere spiritualità. È veramente questo qualcosa che non solo impedisce il dialogo, ma demonizza l'altro, lo delegittima. E questa è un'offesa al cristianesimo più grande, perché il cristianesimo ha sempre detto che ogni uomo, credente o non credente, cristiano o non cristiano, siccome porta in sé l'immagine di Dio, ogni uomo è capax boni, diceva la teologia medievale, capace di discernere il bene dal male, capace di darsi un'etica. D'altronde, noi cristiani possiamo dire che le popolazioni dell'Oriente non hanno avuto un'etica perché non avevano Dio, penso al buddismo, o perché non erano cristiani, ma il buddismo è una spiritualità e un'etica raffinata che può far concorrenza alla nostra. L'uomo è capace di etica. E d'altra parte, in questo momento di tensione, alcuni non credenti finiscono per avere delle posizioni in cui tolgono ai credenti addirittura la capacità di essere democratici. Lo dico anche a voi, perché abbiamo confidenza. Con quale tristezza. Uno dei miei più grandi amici, Gustavo Zagebeschi, del quale ho davvero un rispetto e una stima grande. Posso dirvi di più. Io e lui, negli anni dell'università, insieme eravamo sempre la domenica alla stessa messa. Lui suonava l'organo, io leggevo le letture. Eppure, quando adesso ha scritto questo libro, Se i cattolici sono capaci di essere democratici, in cui dice che i cristiani non sono più capaci di democrazia, io capisco che lui per anni ha fatto un dialogo con noi e l'hanno massacrato alcuni cattolici, ma mi rincresce che il dialogo si arresti, che non ci sia più fiducia. Non dobbiamo delegittimarci a vicenda. Dobbiamo invece cercare di combattere insieme il nichilismo, la mancanza di senso che c'è nella società, questa società depressa in cui non c'è più speranza. Insieme dobbiamo fare cammini di umanizzazione, cercando vie di etica comune, in modo anche che lo Stato possa alcune volte legittimare, senza questa continua contrapposizione in etica, per cui i cattolici vogliono solo una cosa, gli altri ne vogliono un'altra, e magari noi cattolici vogliamo imporre allo Stato cose che appartengono alla nostra etica e gli altri vogliono imporre la loro senza il gioco democratico. Bisogna assolutamente che ci ascoltiamo, che ci confrontiamo, che possiamo davvero arrivare a un cammino etico a favore dell'uomo, a favore della soggettività, ma anche a favore di un orizzonte politico convergente e comunitario. Io vorrei che cristiani e non credenti, atei, agnostici, potessimo davvero confrontarci senza inimicizie, un confronto in profondità. Lo spirito dell'uomo è troppo importante perché lo lasciamo nelle mani di fanatici e intolleranti, oppure spiritualisti che dicono che hanno certezze. Ma la fede non sta tra le certezze, la fede sta tra le convinzioni, e non dobbiamo confondere le convinzioni su cui si basa la fede dalle certezze che tutt'al più viene dalla scienza. Concludo. Io vorrei abbozzare semplicemente, ma in maniera veloce, una deontologia del dialogo, della comunicazione, dell'ascolto degli altri, perché possiamo davvero perseguire questa umanizzazione, altrimenti la situazione sarà più barbara. Io ho paura. Vedete che il deserto cresce sempre di più, che il giardino del mondo è sempre in qualche misura più ridotto. Vedete che le nostre città sono sempre meno abitabili, che le nostre città sovente sono più brutte. Vogliamo lasciare un mondo più brutto alle nuove generazioni? Vogliamo lasciare un orizzonte senza speranza a quelli che adesso hanno 20 anni? Non c'è forse un dovere nei loro confronti che ci porti a dire: io ho lasciato questa terra meglio di come l'ho trovata? Questo è un impegno per tutti, credenti e non credenti, atei e cristiani. E allora il cammino è solo questo. Primo, imparare a riconoscere l'alterità, l'altro nella sua diversità, nella sua singolarità specifica. Riconoscere che l'altro è uomo. Guardate, in un certo senso piantiamola lì, mi spiego bene, di parlare sempre degli uomini al plurale, con questa categoria che prevale nella cultura degli ultimi decenni: i poveri, i drogati, gli emarginati, gli handicappati, i viziosi. Sono uomini e donne in cui c'è un aspetto che è un bisogno, ma nessuno di noi è ridotto al suo aspetto negativo. Impariamo a parlare di uomini. Un uomo, poi sì, la cui fede è musulmana, ma è un uomo prima di tutto. Un uomo la cui fede è buddista, ma prima è un uomo. Un uomo la cui fede è cristiana, ma prima è un uomo. E io, se faccio qualcosa all'altro, se piglio cura di lui, è un uomo, solo che è un uomo da accogliere nella sua diversità. E la sua diversità è una variante, ma ciò che è più importante è che lui è un uomo come me. Secondo punto, metterci all'ascolto, dando la nostra presenza a tutti i livelli, guardate, anche qui. Vi dicevo prima la morte del prossimo. Cioè, noi non facciamo più vicino chi è lontano, ma nelle nostre famiglie sappiamo dare la nostra presenza ai figli? I figli imparano a dare la loro presenza ai fratelli, a dare la loro presenza ai vecchi? Oppure non abbiamo mai della presenza? Vorrei dire soprattutto alla mia generazione. La mia generazione, se macchiata di un peccato grande sulle nuove generazioni, ha dato tutto quello di cui avevano bisogno, gliel'ha dato qualche volta prima che lo chiedessero, ma non gli ha dato la presenza, il lavoro, la vertiginosità, non c'era tempo. E poi si dice: ma noi ai figli abbiamo mai fatto mancare nulla? Ma un figlio ha bisogno più di presenza, di vicinanza, di qualcuno che ha cura di lui, che non i soldi, per cui poi delle madri dicono: mio figlio non mi ha mai dovuto chiedere nulla, prima che lo chiedesse io gli facevo trovare. E pensate che questo educhi all'umanizzazione? Allora ascoltare, dare se stessi agli altri, esercitare la simpatia e l'antipatia, guardando la paura che ci fa l'altro, la distanza, l'antipatia, il rigetto. Anche lì, un povero, avete mai davvero, non parliamo dei poveri, avete mai incontrato davvero un povero? Chi è davvero povero? Sovente puzza, sovente non si lava, sovente ha dei modi rozzi. Se poi voi gli date un po' di soldi, magari li va a spendere subito ubriacandosi. L'altro è anche questo. Non posso semplicemente fare una carità a quelli che voglio io. I poveri vanno presi così, poi gli si farà fare un cammino di umanizzazione anche loro. Però bisogna dare la propria presenza. E a quel punto allora sorpassare antipatia, inimicizia, sorpassare la paura, arrivare all'intercomprensione, il dialogo, fino a comprenderci. Ma quando ci si comprende scatta la responsabilità. Si assume su di sé la responsabilità dell'altro. Allora si è davvero incontrato l'altro. Levinas, il grande filosofo, diceva che la responsabilità è la prima maniera per dire io voglio davvero essere in dialogo con l'altro, io voglio davvero amare l'altro. Se si ama un altro senza essere responsabile per lui, lo si consuma, lo si strumentalizza. Magari è un amore che ci soddisfa, ma non è amore. L'amore è sempre intelligente e carico di responsabilità. Chi di voi ha avuto una storia d'amore lo sa. In certi momenti non era ciò che veniva fuori di piacere o gioia di stare con l'altro, ma si è proseguita una storia d'amore per la responsabilità che si aveva dall'altro. Così ci si umanizza, non ci sono altre vie. Grazie dell'ascolto.
Mi sa che non ho, dove lo fa?